al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, segnate il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Gustavo Messina, Serena Tullio e Andrea De Angelis. Oggi questa trasmissione parte da una provocazione fatta da Dino Boffo, sapete, ex direttore di Avvenire, adesso direttore di TV 2000, ha detto questo sui social network: Basta, intervenendo a Venezia ad un incontro promosso dal Patriarcato per la festa di San Francesco di Sales, questa ubriacatura la pagheremo cara, ci sveglieremo che non avremo più i nostri media cattolici, quelli classici. Quindi ha detto attenzione a questa ubriacatura da social network. E voglio avere anche l'opportunità di capire se questa ubriacatura non solo è nel mondo cattolico, ma anche nel mondo, tra virgolette, laico, quello che naturalmente si occupa da sempre di informazione, se i media cattolici e non sono a rischio, quelli classici ovviamente, TV, radio e giornali. Do il benvenuto a degli ospiti, Andrea Pamparana, vice direttore del TG5, benvenuto Andrea.
Grazie Federico.
Grazie anche a Raffaele Barberio, direttore di K4Biz, quotidiano di telecomunicazioni ed internet, benvenuto Barberio.
Buongiorno a voi.
E grazie anche a Saverio Simonelli, giornalista appunto di TV 2000, benvenuto Simonelli.
Grazie e benvenuto a tutti voi.
Ecco, Pamparana, lei che si occupa di TV e di radio, cosa ha pensato naturalmente quando anche il Papa si è aperto all'agorà della nuova multimedialità? Insomma, che il nostro mondo, quello che conosciamo dal punto di vista della radio e della televisione, sta scomparendo, come ha sottolineato Dino Boffo, oppure sta cambiando nel senso che i nuovi media sono in qualche modo degli aggregatori che danno la possibilità anche i vecchi media di risaltare e di essere in qualche modo sponsorizzati, di avere una visuale diversa?
Allora, diciamo subito una cosa. Quando io faccio un servizio al TG5, soprattutto nell'edizione principale, quella delle 20, il nostro pubblico naturalmente viaggia tra i 5 milioni e mezzo e i 6 milioni e mezzo di utenti, di telespettatori. Quando lavoro a RTL 102.5 nella mia rubrica L'Indignato Speciale, la domenica mattina più o meno siamo sul milione e mezzo di ascoltatori. Poi io scrivo anche libri, scrivo su giornali e scrivo anche, ho il mio Twitter legato alla trasmissione dell'Indignato Speciale e sono su Facebook. Il numero delle persone, degli utenti che mi possono seguire sui social network, su Twitter e su queste cose, è enormemente inferiore oggi, non ieri, oggi, al pubblico generalista del TG5 piuttosto che della radio. Io penso, ma questo già un po' di tempo, visto che tutto considerato io lavoro con tutti questi strumenti, che ogni strumento è utile, è importante, serve e apre nuovi orizzonti, su questo non c'è dubbio. E il discorso è uguale a quello dei derivati. I derivati sono dei prodotti finanziari di per sé, strumenti. Se vengono usati male e se vengono soprattutto nelle mani dei vestofanti, vanno a finire. Pronto?
Sì, prego Pamparana, abbiamo perso un ospite, ma lo recuperiamo.
vanno alla malora. Cioè, tutto dipende sempre da come e da chi usa il mezzo. È chiaro che, ad esempio, io adesso in questo momento vi parlo dall'aula di un tribunale del Palazzo di Giustizia di Milano, sto seguendo uno delle tante udienze del processo Rubi. Una volta, per avere le agenzie, dovevo andare in sala stampa e cercare di collegarmi con un vecchio computer, adesso con Twitter vado su ANSA, DN Cronos, Agi, Reuters, nazionali, internazionali, Corriere della Sera, Repubblica, Il Fatto e tutti voi stessi, eccetera, e ho le notizie. Quindi è uno strumento che può essere molto utile. Se diventa l'unico strumento, ed è qui il problema, quando sento dire non fidatevi dei giornali della televisione, solo la rete vi dice la verità, questo non va bene perché non è vero, anzi, tenete presente che la rete avendo meno controlli, consente anche maggiormente il passaggio di bufale e di fregnacce di ogni tipo.
Assolutamente d'accordo. Barberio, allora, bisogna fidarsi della rete o no? I mezzi si stanno incrociando, come ha detto anche giustamente Pamparana. Cioè, nessuno mangia nessuno, in sostanza, però sì, in qualche modo converge.
Allora, intanto Pamparana ha sollevato alcune cose, poi si è dato anche una risposta. È vero che Twitter diventa una fonte anche per i giornalisti, ma Twitter ha scardinato alcuni elementi di aggancio sulla notizia. Vorrei ricordare che tutta l'epopea della primavera araba nel Medio Oriente e nel Mediterraneo ha fatto sì che le agenzie perdessero qualunque genere di controllo sulla piazza, cioè tutte le fonti occidentali hanno raccolto le informazioni sulla primavera araba dai tweet lanciati dalle piazze dagli stessi manifestanti, e le agenzie di stampa internazionali arrivavano dopo 15, 20, 30 minuti, che sono tempi ciclopici per l'informazione. Questa è la prima considerazione. Una seconda considerazione è che eviterei qualunque approccio manicheo: social media meglio, media tradizionali peggiori. È un approccio che non va. Ciascuno di noi ha una sua dieta mediatica nel momento in cui consuma informazione, e ciascuno di noi produce secondo una dieta mediatica informazioni. Quindi io credo che queste distinzioni tra ciò che non racconta la Panzana e ciò che racconta la Panzana va un attimo ridimensionata. Ciascuno di noi che opera nell'informazione legge tutte le testate possibili, guarda tutti i tweet, guarda un po' di Facebook, eccetera, eccetera. Ma il dato rilevante non è che una trasmissione o un canale raccolga milioni di persone e un account Twitter ne raccolga soltanto 3.000. Il vero punto di partenza è che in Italia vi sono, per esempio, 24,8 milioni di persone iscritte a Facebook. E di queste 18 milioni di persone ogni giorno entrano in Facebook. Questi sono i dati incredibilmente importanti, per cui quando si parla di social media, più che ragionare sui singoli account, bisogna considerare il valore dei dati aggregati e il numero consolidato del fenomeno, che ci fa capire che siamo oltre un punto di ritorno. Naturalmente questo ecosistema sta scardinando le regole di funzionamento dei vecchi media, i quali non è vero che moriranno nella maniera più assoluta. Noi avremo almeno per i prossimi 10 anni la TV generalista al centro dell'ecosistema della comunicazione, nonostante tutti la diano per morta. Ma non vi è dubbio che l'ecosistema nel suo complesso cambia completamente, e cambia anche la percezione che noi abbiamo. Su tutto vorrei dare un esempio di come questa ibridazione determini dei meccanismi in alcuni casi anche inspiegabili. Se voi avete notato, chi sta su Twitter o su Facebook, spesso quando ci sono alcune trasmissioni dei talk show, specialmente in fase elettorale, come quella che stiamo vivendo adesso, coloro che seguono le trasmissioni televisive delle reti generaliste non fanno altro che accompagnare quella visione con l'uso o con il lancio di tweet costantemente.
Chiaro, e questo è molto importante, però vorrei sentire Simonelli, che è giornalista di TV 2000, perché Dino Boff ha fatto un riferimento molto particolare, ha detto basta a questa ubriacatura di social network. Se continuiamo così, per esempio, il mondo cattolico non avrà più le sue tradizionali televisioni, il suo tradizionale punto di riferimento anche dal punto di vista dei media. Simonelli, come vede questo cambiamento in atto? Ha ragione Boff oppure una provocazione che insomma va presa con le pinze? Perché come ha detto anche Barberi, ormai le cose sono in atto, non si possono ovviamente fermare.
Ma io penso, intanto di nuovo buongiorno, io penso che sia una provocazione rivolta, anche se non esclusivamente, però molto anche ad Intra, cioè è anche un modo per riuscire a dire un destatevi, in qualche modo mutuando un'espressione di tipo biblico. E certo, quel che è vero è quello anche a cui noi dobbiamo sempre pensare, che quando parliamo di social media dobbiamo anche pensare che questo 24 milioni di utenti di Facebook, lo dimostrò una ricerca Nielsen di qualche anno fa, per il 90% sono su Facebook per scambiarsi foto, per chiacchierare sul compleanno del giorno prima, per invitarsi a degli incontri. Per carità, come ha detto Benedetto XVI recentemente, anche questo è parte della vita. però quanto questa massa intercetti il mondo dell'informazione così come noi la concepiamo top-bottom, venendo appunto dal nostro glorioso più o meno passato di informatori, è un'altra cosa. Molto spesso io quando sento questi dibattiti, quando partecipo a questi dibattiti, penso quanto è esiguo questo spicchio di utenti, interpreti, critici che noi siamo rispetto alla grande massa e quanto noi possiamo essere ascoltati da questa grande massa. Io penso che in questo senso debba essere letto l'appello del direttore, vale a dire teniamo conto del fatto che la maggior parte delle persone, per avere informazioni in uno spazio, ahimè, residuale del suo tempo, ricorre per la maggior parte ai media tradizionali, e quindi la battaglia per realtà soprattutto come la nostra, che non contano sui milioni ma sulle migliaia, sulle decine, sulle centinaia di migliaia a volte, è proprio da fare ancora sulla trincea dei media tradizionali. Poi, per carità, io sono il responsabile della fascia culturale qui a TV2000, sono l'utente insomma che sta da più tempo su Twitter, con un account anche discretamente seguito, quindi figuriamoci se ho delle riserve sull'importanza dei nuovi media. Fra l'altro mi viene in mente l'incipit di un testo molto bello uscito qualche anno fa da Clay Shirky, no? Uno dei più riconosciuti, più amati guru del mondo digitale, che raccontava l'episodio di quella donna che si era persa il telefonino sul cellulare, il telefonino sul taxi, le era stato rubato, una vicenda molto complessa che alla fine, grazie all'aiuto di una rete di social network appunto che si era proprio
attivata, diciamo,
Facebook così, intitolata a questa ricerca di questo telefonino, era riuscita ad arrivare fino al ladro, insomma, e la polizia si era mossa sulla scorta delle indicazioni ottenute in rete. Vero anche che, come ha dimostrato invece uno che è piuttosto al contrario all'ubriacatura della rete come Morozov, che alcuni esponenti della primavera araba sono stati anche catturati dalla polizia locale proprio perché li ha rintracciati grazie alla loro presenza in rete. Quindi, ecco, direi calma e gesso, molta attenzione, e soprattutto attenzione per chi come noi è ancora molto molto impegnato sul fronte dei media tradizionali.
Ecco, Pamparana, allora lei è d'accordo anche con Barberio che ha detto 10 anni la TV generalista, dopodiché insomma non si chiude ma si cambia radicalmente?
No, io credo che sicuramente ci vorranno ancora tanti anni, non so quanti, io compio quest'anno 60 anni, quindi penso che se 10 anni mi va bene perché arrivo sicuramente alla pensione, ma battute a parte, penso che già i cambiamenti siano in corso e siano necessari. Se la rete in generale serve per migliorare la qualità dell'informazione, questo dipenderà molto da chi opera nel settore dell'informazione, sia quella tradizionale sia quella, diciamo così, più avanzata. Mi fa specie, quando sento questi dibattiti mi viene sempre in mente una cosa. Io abito a Roma, in un quartiere non particolarmente periferico ma neanche centrale. Per poter riuscire a lavorare con internet e a far fare a mio figlio le ricerche per la scuola, ho dovuto spendere un po' di soldi per il wifi, eccetera, perché noi viviamo in un paese dove ci sono milioni di persone che si collegano con Facebook, Twitter e navigano nella rete, ma non abbiamo la banda larga, non abbiamo quegli strumenti che ad esempio hanno introdotto in paesi come la Mongolia, la Lituania, che non sono decisamente tra i più moderni, diciamo così, almeno nell'accezione comune e popolare del termine.
Parole sante.
Quando leggo che il governo ha stabilito che bisogna, che d'ora in poi riceveremo la pagella online, beh, io mi auguro quel giorno di essere in una zona dove il segnale sia chiaro. Già questa telefonata dal Palazzo di Giustizia di Milano forse non è perfetta dal punto di vista dell'audio, perché qui è un miracolo il fatto che voi siete riusciti a trovarmi. Quindi il nostro è un paese da questo punto di vista retrogrado, nessuno, soprattutto a livello politico, si è occupato di modernizzarlo veramente, come mancano le infrastrutture generali a parte l'alta velocità, per il resto siamo un disastro, e lo siamo anche da questo punto di vista. Quanto al discorso sulla primavera araba è perfettamente vero, ma non lo è ad esempio nella misura in cui l'altro giorno, tornando da Milano a Roma in uno dei miei frequenti viaggi su Freccia Rossa, ho letto su Twitter che c'era stata una scossa di terremoto a Firenze e l'Emilia Romagna, e ovviamente mi interessava, solo come giornalista ma anche come cittadino e come utente delle ferrovie, perché ho immaginato che ci potessero essere dei ritardi. E ho potuto seguire e raccontare ai presenti nello scompartimento un po' tutto l'andamento della situazione fino a rassicurare tutti quando a un certo punto si era cominciato ad andare a 300 orari e vedevo che qualcuno insomma iniziava a preoccuparsi. Ho detto no, state tranquilli, non ci sono stati né danni né vittime o feriti. Questo è molto importante. Chiaro. Però nella primavera araba, chiudo subito, attenzione, perché lì è vero che ci sono tantissime notizie in tempo reale, le agenzie vengono fregate, eccetera, fregate in termini di velocità. Però poi avrò sempre bisogno di una persona con la testa sulle spalle, con la conoscenza, l'esperienza, e cioè l'inviato che è stato, avrò sempre bisogno, consentitemi per una citazione di una persona che ho tremato, di una Oriana Fallaci che mi spiega anche un po' come stanno le cose. Perché il rischio è che tutti diventino esperti di Medio Oriente, comprese le persone che non sanno nemmeno dove si trova sulla cartina geografica.
Chiaro. Marco da Roma ci ha telefonato e ha detto: beh, la provocazione di Boff è una provocazione molto importante, molto intelligente, perché ci ha chiesto, questa è l'interpretazione di Marco, non di chiudere ovviamente i social network, né ce l'ha Boff con i social network, ma di in qualche modo cambiare gradualmente, di passare gradualmente dal vecchio al nuovo, perché sennò si perde, come diceva anche Simonelli prima, il vecchio. Infatti. E questo naturalmente è comprensibile, no Simonelli?
È vero, ecco, assolutamente vero.
Ecco, io so, però darei la parola anche a Barberio, perché c'è un'altra ascoltatrice, Ines da Roma, che ci ha detto, caro Barberio, che Facebook non è di una particolare parte religiosa o politica, semplicemente è. Ritornare al particolarismo di parte è un errore. Come rispondiamo a questa ascoltatrice, Barberio?
Io ripeto, eviterei approcci manichei, non eviterei le regole generali che valgono per tutti. Facebook è un fenomeno molto particolare, un po' furbetto, è stato pensato in modo furbetto, funziona perfettamente, è un luogo dove tutto ciò che è pubblico diventa privato e tutto ciò che è privato diventa pubblico, per cui non trarrei da qui regole generali. Certo, se io fossi in un bar e consumassi un cappuccino e cornetto e qualcuno mi si avvicina ponendomi delle domande, io gli direi garbatamente: scusi, mi faccia fare colazione, adesso non la conosco. È un po' quello che succede su Facebook: tu stai lì con il tuo cappuccino e cornetto, arriva qualcuno ma non gli dici mi faccia fare colazione, sei quasi obbligato tra virgolette a rispondergli, perché sennò non stai al gioco delle parti. Quindi è evidente che questo sistema dà molto spazio a coloro che hanno forse poco da dire, e questo fa parte un po' dell'economia del mezzo. Una cosa però che vorrei aggiungere, se mi è permesso, è che la provocazione di Boffa è sì una provocazione, ma io credo che lo stesso Boffa non creda più di tanto a quello che lui dice, perché Boffa meglio di me sa che la tradizione, diciamo, delle comunicazioni sociali sono state sempre estremamente intense, all'avanguardia e capaci di cogliere ogni nuovo evento. Io penso che invece questi mezzi, che hanno dalla loro parte non la tecnologia che li fa forti, ma hanno dalla loro parte il fatto che la tecnologia li renda volatili, liquidi, capaci cioè di arrivare come l'acqua in ogni piccolo capillare, questa capacità rende straordinaria l'impatto di questi mezzi. Quindi è vero che ha molto spazio anche chi non ha nulla da dire, ma chi ha da dire trova delle audience che prima non aveva. E il solo fatto che poco fa Tamparana facevo riferimento al figliolo, cioè pensate un po', insomma, noi su internet oggi riusciamo a trovare tutte le traduzioni di Apuleio, prima bisognava andare veramente alla biblioteca alessandrina per avere, spendendo quattrini, oggi chiunque può mettere le mani su cose che sarebbero distanti nel tempo e nello spazio. Quindi io eviterei qualunque approccio manicheo e cercherei di cogliere la straordinaria capacità che internet ha di mettere a disposizione di chiunque delle nuove facoltà. Ma c'è un fatto, e chiudo, c'è solo un aspetto però che veramente pesa come un macigno, e sono i nemici di tutto questo. Cioè, noi in Italia non abbiamo l'agenda digitale perché ci sono dei nemici che non vogliono uno sviluppo tecnologico. E chi sono questi nemici? Sono quelli che godono perché lucrano sull'arretratezza. Nessuno vuole la trasparenza degli appalti pubblici o la tracciabilità dei finanziamenti pubblici se su quelli lucra indebitamente. Per esempio la criminalità organizzata, anche se questo c'entra poco col nostro tema, non vuole quelle cose di cui parlava Pamparana, cioè una rete efficiente, una capacità della pubblica amministrazione di essere trasparente fino in fondo. Quindi noi dobbiamo concentrarci sui nemici che non vogliono questo sviluppo tecnologico che potrebbe far correre il nostro paese.
Va bene, Saverio Simonelli, una risposta a questo. Prima dicevi sì quando abbiamo ragionato sul fatto che è una provocazione intelligente comunque, no? Una provocazione che stimola alla discussione. Come vedete oggi abbiamo praticamente anche sforato un po' i tempi, però Simonelli, di questo si deve parlare in questo paese, no?
Sicuramente, posso fare una battuta, però
come no?
Abbiamo
devi.
Figli. È molto bello sapere che abbiamo tutte le traduzioni di Apuleio a disposizione, questo lo sanno benissimo anche i ragazzi mentre fanno i compiti in classe.
Questa è buona, Simonelli.
Il greco di mio figlio al liceo Tasso, un liceo importante della capitale, l'ultima versione non ha messo il nome dell'autore proprio per evitare ricerche facili, ma questa è una butata, tanto per dire appunto che bisogna sempre stare attenti,
guardingi, giustamente.
Ovviamente. Tornando a quello che invece mi chiedevi tu della provocazione, certo che è assolutamente così. Io penso che il direttore voglia anche mettere in guardia da certi entusiasmi facili che poi fanno trascurare anche altri canali di comunicazione.
Anche perché, Simonelli, diciamo la verità, nessuno ha abbandonato la TV, nessuno ha abbandonato la radio, che è sentita da 34 milioni al giorno di persone, nessuno ha abbandonato però i giornali, perché vabbè, c'è una crisi un po' particolare, ma i vecchi media non sono stati abbandonati, no Simonelli?
Infatti,
questa è una verità incontestabile.
No, io penso che a questo dire, quella professionalità spiccata, quell'amore, quella passione nel territorio che c'è per esempio tra i tanti colleghi giovani o meno giovani che lavorano nei settimanali diocesani. Io nasco dall'agenzia SIR e quindi ho lavorato per tanti anni andando a trovare queste persone encomiabili e meravigliose che fanno un lavoro straordinario, che dire sotto traccia è dir poco. Ecco, di questi dobbiamo preoccuparci, perché questa è veramente una creatività e un modo di guardare e di interpretare la realtà che non deve andare assolutamente perduto. E in questo senso io leggo anche l'appello del direttore.
Va bene, grazie ai miei ospiti. Cominciamo da Andrea Pamparana, vice direttore del TG5. Grazie Andrea per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato sempre un piacere.
Grazie anche a Raffaele Barberio, direttore di K4Biz.it. Grazie molte, Raffaele.
Grazie a voi.
Grazie a Saverio Simonelli, giornalista di TV2000. Grazie, Saverio.
Grazie mille.
Federico Piana termina qui, vi ricorda il numero verde 800-208-802, poi anche per i vostri sms al 335 12 43 317, la mail 105@vatiradio.va.